Podcast, un vero e proprio vademecum per gli innamorati, i seduttori, gli amanti ed i mariti, una guida universale ai segreti della felicità sessuale. Nessuno, prima d'ora, aveva discusso in modo così affascinante e chiaro i problemi sessuali, i pericoli che in essi si celano e le loro eccitanti possibilità. Scoprirete un nuovo mondo di delizie erotiche di cui probabilmente non conoscete neppure l'esistenza. Podcast, la trasmissione di Radio NK per chi vuole amare nel migliore dei modi e trarre dal proprio piacere le sensazioni migliori. Parte terza. Tecnica della seduzione. A. Il fascino. 11. Il sex appeal. Mi pare che a questo punto sia giunto il momento di incominciare a vedere quali siano le tecniche più adatte alla seduzione. Abbiamo visto che la seduzione, propriamente detta, consta di tre stadi fondamentali: il fascino, la persuasione e la soddisfazione. L'uomo che per motivi personali, manifesti o segreti voglia sedurre una donna deve, prima di tutto, trovare la donna che lui meglio convenga. È forse per questo che i francesi dicono «cherche la femme». Questa affermazione è forse meno sciocca di quanto non appaia a prima vista, perché di regola l'incontro, anche quando viene predisposto dagli interessati, presenta sempre grandi difficoltà. Se anche non è sicuro che per ogni uomo vi sia la donna adatta, è certo invece che ve ne sono molte che non lo sono affatto, e ciò si verifica anche per la donna. L'uomo che crede che tutte le donne che lo attraggono possano fare al suo caso, o è un mascalzone senza scrupoli, oppure un perfetto imbecille. La natura umana è così complicata, particolarmente nel caso dell'incontro di due persone di sesso opposto, che non è mai possibile indovinare se due persone che si innamorano a prima vista o dopo una conoscenza puramente superficiale siano le più adatte per allacciare una relazione amorosa, in particolare quando questa dovrà durare per tutta la vita. D'altra parte, come vedremo anche in seguito, quando l'attrazione è veramente spontanea e reciproca, il legame può diventare molto più solido e duraturo di quanto non avvenga quando l'attrazione è molto forte da una parte sola. In quest'ultimo caso, infatti, il compagno che ha meno interesse all'unione può essere stato ingannato dalle lusinghe, da una temporanea esaltazione o dall'autosuggestione. L'uomo o la donna che provano un interesse più o meno forte per una persona dell'altro sesso, così da sentire il desiderio di iniziare una relazione amorosa, devono rendersi conto che è indispensabile studiare attentamente la compagna o il compagno, sia per vedere se la prima impressione favorevole era ben fondata, sia per accertare di possedere essi stessi le qualità manifeste o nascoste necessarie perché l'unione possa durare. L'uomo che è innamorato di una donna deve provare il desiderio e cercare di fare tutto quello che gli è possibile per diventare degno di lei e vedere nel contempo che anche ella sia degna di lui. Quando si dice che l'altruismo, più che in qualsiasi altro campo di attività umana, ha un'importanza trascendentale nell'amore fra uomo e donna, non si fa che un'amabile generalizzazione. È vero infatti che l'uomo deve sommergere le proprie tendenze egoistiche nell'ideale delle reciproche concessioni, anche per poter contrastare le tendenze innate di possesso e di dominio. Anche perché se quegli istinti primordiali non venissero coscienziosamente repressi, potrebbero esprimersi con atteggiamenti così villani ed aggressivi, da porre le donne che non sapessero resistervi nella condizione di schiave, o peggio ancora di oggetti, con tutto il seguito di delusioni che ne potrebbero derivare. Nel dire questo devo ammettere, tuttavia, che ci sono al mondo anche molte donne che dominano completamente degli uomini succubi, e peraltro nel corso di questo nostro esame dei rapporti fra uomo e donna limitati alle attività sessuali, non voglio lasciarmi fuorviare da problemi che forse sono soltanto di carattere domestico. E poi ricordiamoci anche che l'uomo che di solito ubbidisce ciecamente alla moglie, quando è abbastanza scaltro, riesce a diventare il padrone nel talamo luziale. Poiché abbiamo già enunciato i primi rudimentali principi del problema, dobbiamo vedere quale sia il modo migliore di metterli in pratica, perché soltanto in qualche raro caso i partners vengono dotati della natura della qualità di compatibilità necessarie perché l'unione sia felice, senza che vi sia bisogno di qualche concessione reciproca. Le concezioni generali di guida che sono disponibili non servono a granché, anche se molti ritengono ancora di potervici si affidare, come accade ad esempio per quel che riguarda le massime che dicono che i contrari si attraggono o che gli uomini preferiscono le bionde, che sono soltanto ridicole. Così come non vi è nessuna ragione logica perché la legge del magnetismo possa essere applicata anche alle relazioni sessuali degli uomini, anche se si potesse stabilire con precisione il vero significato del termine contrari. Non vi è nessun ragionevole motivo di credere ad un proverbio banale che parla di bionde, di brune o di rosse, che non reagiscono nello stesso modo ad identici stimoli sessuali. D'altra parte, per il buon andamento dei rapporti fra uomo e donna, le idee, le abitudini, i sentimenti sono molto più importanti del fortuito colore dei capelli o magari della pelle. Per vincere occorre sovente sapersi umiliare, fare sacrifici più o meno penosi, rinunciare a cose che piacciono per poter conquistare quello che, a lungo andare, si dimostra ben più prezioso. Molti pagano a caro prezzo il rifiuto di questa semplice verità, che è accettata da tutti i popoli, anche da quelli che ritengono le donne essere inferiori da lasciare in posizione subordinata. Quasi ovunque gli uomini riconoscono istintivamente di dover addolcire un poco, di tanto in tanto, la loro funzione di dominatori, magari soltanto per l'egoismo di ottenere, con l'amore della donna, una maggiore collaborazione in campo sessuale e di conseguenza un accrescimento del piacere nell'atto stesso della copula. Vi deve essere ben un motivo che spieghi perché gli inglesi chiamassero mistress la loro amante. È infatti lei la padrona, lei che ha le chiavi della voluttà nell'alcova e gli uomini che posseggono una virilità esuberante lo sanno bene. In quasi tutte le lingue esiste una messe impressionante di facezie e di proverbi che testimoniano con sardonico umorismo che l'uomo che si lega ad una donna per tutta la vita rinuncia almeno in parte alla sua libertà. Alcuni credono di adempiere a questo eroico dovere con qualche piccolo sacrificio, fumare di meno, ad esempio, o non andare più a gozzovigliare tanto spesso con gli amici, diradare le visite al circolo, o smettere di giocare a carte. E vi sono anche di quelli che aspettano con impazienza che il primo pargoletto cresca abbastanza in fretta per poter tornare a godere dei loro passatempi giovanili, come la raccolta dei francobolli, il trenino elettrico, i cervi volanti o i modellini degli aeroplani. L'uomo che egoisticamente e villanamente rifiuta di fare un qualsivoglia sacrificio per la sua donna o è un burbero misogino la cui situazione è forse più disperata di quanto egli non voglia ammettere o un vanaglorioso sostenitore del culto del libero amore, una contraddizione nei due termini, come l'ha chiamata un maestro del paradosso. Queste concessioni alla necessità di fare dei sacrifici, grandi o piccoli che siano, per l'amore, è soltanto la prima di una vasta gamma di azioni che potremmo definire nell'insieme il modo di rendersi simpatici e graditi all'altro partner, e che a prima vista può sembrare piuttosto estranea alla funzione di maschio. Vi sono infatti molti uomini che si dimostrano particolarmente goffi, in particolare quando lo sforzo che devono fare è cosciente e studiato. Le donne invece hanno quasi tutte il dono della capacità di osservazione necessaria per sfruttare tutte le attrattive, anche se qualcuna di esse cade nel tragico errore di esagerarne qualcuna, con il risultato di una parodia di fascino per cui si cerca di abbellire ciò che bello non è. Ma molte, come ho detto, sanno od imparano a scegliere una pettinatura o un genere di trucco che accentuino la loro naturale avvenenza. Si vestono con buon gusto, anche se non all'ultima moda, e sottolineano persino con la biancheria intima che indossano la tendenza a portare quello che piace agli uomini, anche se non lo vogliono ammettere. Ma ve ne sono anche di quelle che non sono o temono di non essere dotate di una così fortunata abilità. Sono assediato di tanto in tanto da ragazze giovani e talvolta anche da donne più anziane che mi chiedono consigli per poter apparire più attraenti agli occhi degli uomini, come se ci fosse un filtro magico adatto a tutte costoro in quanto esseri viventi, mediante il quale la donna possa salvarsi dall'orribile prospettiva di dover fare da tappezzeria nel corso di riunioni di ambo i sessi. E di consigli che esse chiedono agli esperti, banali o importanti, sono i più disparati. Riguardano l'acconciatura, il taglio dei capelli, l'esatta tonalità del rossetto o il modo di applicarlo, l'uso del profumo, la giusta lunghezza delle unghie, l'opportunità di usare lo smalto, il sistema migliore per eliminare l'odore della traspirazione umana, se sia il caso o meglio di assottigliare le sopracciglia, eccetera. Questi sono i problemi più comuni della donna. Molte sono anche preoccupate del modo migliore di dare risalto alle proprie forme, in particolare al seno, alle gambe ed alle natiche. Ve ne sono di quelle che, ansiose e preoccupate per avere un seno troppo piccolo, chiedono se non sia il caso di usare delle imbottiture. E so anche di una donna che, per conto, preoccupata perché riteneva di avere i seni troppo grossi, chiedeva che cosa si potesse fare per farli sembrare meno prominenti. Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che gli uomini sono in genere piuttosto illogici, dal momento che desiderano per le loro donne delle qualità molto diverse da quelle che ammirano in altre. Tendono anche ad attribuire il loro stesso modo di pensare agli altri, ed è per questo che l'uomo che si prende la libertà di lanciare gli sguardi più lascivi a una ragazza dai seni assai sviluppati che passa per la strada, si infuria poi quando vede che gli altri guardano allo stesso modo la donna che è con lui. Egli proietta in loro gli stessi pensieri di concupiscenza che prova. Per lo stesso motivo, alcuni uomini, per avere l'animo sereno, rinunciano nell'intimità del loro talamo alle voluttuose delizie che si possono assaporare soltanto da lontano o in fantastiche relazioni con donne irraggiungibili. Come ho già detto, non vi è nessun criterio fisso e definibile per determinare quello che un uomo preferisce o detesta in una donna, ed il problema è reso ancora più difficile dal fatto che egli può preferire qualcosa nella donna in generale e qualcosa d'altro in quella che si è scelto. La sola cosa che una donna o una ragazza possano fare per essere l'ideale del proprio uomo è di chiedergli francamente ciò che gli piace, e quello che invece detesta per cercare di accontentarlo. È difficile trovare una soluzione più semplice, e tuttavia le amanti o le future mogli che considerano inutile una siffatta precauzione perché credono di sapere quel che si deve fare, sono innumerevoli, e poiché sbagliano sovente, i piccoli malumori e le incomprensioni che sorgono e che si potrebbero eliminare facilmente a poco assumono invece proporzioni grottesche. Questi dissidi si verificano con una dolorosa frequenza, e la colpa può essere dell'uno o dell'altro dei partners, o di tutti e due. Gli indizi insignificanti che all'inizio di un idilio danno solo un lieve fastidio, quando cioè il sentimento è vivo e più forte, con il passare del tempo, specialmente se sopraggiunge qualche grossa avversità, si aggravano, così da rendere furiosi ed insofferenti e da diventare alla fine insopportabili. Il solo modo soddisfacente di migliorare la situazione è lo schietto scambio dei rispettivi punti di vista. Ma sfortunatamente, fra le debolezze della natura umana, una delle più caratteristiche è la suscettibilità che molti hanno a proposito delle abitudini, delle pose e dei difetti più sconcertanti, forse perché anche ne sono consci, e questo li pone in grande difficoltà. Può così accadere che l'individuo possieda egli stesso un difetto che condanna nel modo più assoluto negli altri, e che parlarne, anche a fin di bene, non porti che a mutue recriminazioni e ad inutili alterchi. Un'altra complicazione può sorgere quando il difetto che viene rimproverato all'individuo in maniera palese o meno evidente riguarda argomenti delicati come l'alito cattivo, i piedi sudati, l'odore del corpo o qualche spiacevole effluvio degli organi genitali. Questi ed altri spiacevoli inconvenienti riguardanti il corpo stesso possono venire modificati abbastanza facilmente e, se vengono affrontati con sufficiente coraggio, non costituiranno mai fonte di difficoltà durevole. Uomini e donne che soffrono di simili imperfezioni per se stessi e per i loro partners dovranno rivolgersi subito a medici o ad esperti che siano in grado di dare loro consigli utili in proposito. Un giovane che conoscevo soffriva molto di una sua imperfezione. I suoi piedi emanavano un odore spiacevole ed egli mi diceva di aver fatto tutto quello che gli era stato possibile per eliminare tale disturbo, ma che, per quanto lavasse i piedi e cambiasse le calze con frequenza, il disturbo continuava ad affliggerlo ancora quando faceva molto caldo e, quel che era peggio, andava peggiorando di anno in anno. Aveva pensato ad una vacanza estiva in Spagna con la sua ragazza e contava di dividere con lei la stanza come fossero marito e moglie. Ma la gioia che provava per essere riuscito ad indurla ad accettare la proposta era turbata dal pensiero che il caldo clima mediterraneo avrebbe aggravato il suo disturbo e che nel momento in cui si sarebbero entrambi spogliati ella avrebbe avuto una ben spiacevole sorpresa. Lo consigliai di cospargere i piedi ben lavati con molto borotalco e di metterne anche all'interno delle calze prima di infilarle e di compiere questa semplice operazione molte volte al giorno per qualche settimana prima di partire. Venne poi a trovarmi appena prima di iniziare il viaggio ed il suo sollievo era enorme mentre mi diceva, piangendo di gioia, che finalmente poteva considerarsi guarito dal disturbo che lo aveva afflitto per tutta la vita. L'igiene personale ha una grandissima importanza nelle relazioni sessuali. L'uomo che inizia i giochi amorosi o addirittura il rapporto sessuale con le mani sporche o mal curate insulta ed umilia la partner e mette gli organi più delicati della compagna in immediato pericolo di infiammazione o di infezione. La trascuratezza viene senz'altro notata ed in qualche caso può portare la compagna alla repulsione e addirittura all'odio. Così la donna che non ha cura della propria pulizia personale e non cambia sovente la biancheria intima finisce con il diventare una vera sudiciona e perde ogni stima dell'uomo che l'ama. Quando invece l'uomo, prima di entrare nell'intimità, si lava il volto e le mani, si rinfresca la bocca, si lava i denti, trova che la sua premura viene molto gradita dalla donna, che a sua volta cura ancora di più il proprio corpo con una toiletta meticolosa. In questo modo i reciproci rapporti diventeranno molto più soddisfacenti per il rispetto che essi si dimostreranno vicendevolmente. Anche l'uomo che non si rade con regolarità suscita la reazione della moglie, la quale ritiene questa mancanza come l'indicazione di una diminuzione del desiderio dell'uomo di conquistarla, se non addirittura come una fredda e crescente indifferenza. Ricordo di aver curiosato una volta, nel Nebraska, fra le carte di una causa di divorzio per constatarne le prove. Fra le accuse di crudeltà mentale citate dalla moglie, una diceva che il marito la faceva sfigurare deliberatamente con conoscenti ed amici, perché rimaneva per giorni e giorni con la barba lunga. Diceva anche che quando ella, nel modo più gentile possibile, parlava al marito dell'opportunità di radersi, egli reagisse in modo assai sgarbato, e talvolta, quando perdeva la calma, usava un linguaggio particolarmente osceno. Altre volte, quando era invece in vena di scherzare, l'afferrava e la baciava con violenza, in particolare sul collo e sulla gola ed in altre parti dove il fastidio era maggiore, e spesso le sfregava il volto ispido sulle gote, fin quasi a farla gridare di dolore. Il divorzio era poi stato naturalmente accordato. In quel caso, comunque, più di una testarda trascuratezza, si trattava più propriamente di una leggera forma di sadismo. È facile vedere che l'individuo, per poter diventare attraente agli occhi altrui, debba adottare un duplice procedimento: coltivare tutte le abitudini mentali e di modi di fare che possono piacere al partner e nello stesso tempo eliminare tutto ciò che invece possa dispiacergli. Coloro che hanno abbastanza buon senso per coltivare quest'arte possono farlo intrattenendo piacevoli conversazioni e curando molto i rapporti sociali. Può darsi che non sia sempre possibile tenere delle conversazioni ugualmente interessanti per entrambi i partners, ma non dovrebbe essere impossibile evitare con cura tutti gli argomenti che possono irritare l'uno o l'altro dei due. Tra gli argomenti più vulnerabili sono talvolta i discorsi sugli affari, sul sesso, sugli scandali, sul lavoro, sulla religione, sulla politica e sui parenti. Vi sono anche degli uomini che scelgono ad arte donne di intelligenza modesta come compagne della loro vita, per poter brillare al loro confronto. Donne che si accontentano di tacere e di scaldarsi con la groglia riflessa della loquacità del marito. Ed è logico che esse, in generale, si risentano per essere intimidite ed umiliate da uomini che cercano di far risaltare la luce della propria intelligenza sullo sfondo opaco del loro silenzio. Qualcuna di esse, presa dal desiderio di reagire allo sconforto, può anche sentirsi tentare di intromettersi in discorsi vertenti su argomenti fuori della sua portata e prendere qualche papera, così da far notare ancora di più la sua ignoranza e mettere tutti in imbarazzo. Ma in fondo la colpa di tutto va data agli uomini, che dimostrano una deplorevole ignoranza in fatto di psicologia femminile, tenendo la donna nell'ombra o peggio criticandola di fronte ad estranei. Se è vero che molte donne sono poco sensibili all'adulazione, è anche vero che esse non riescono a sopportare un deliberato disprezzo, un venir messe sempre in secondo piano. Una donna di 40 anni che mi aveva consultato mi confessò: «Sono proprio giunta al limite della sopportazione. Il marito usava servirsi di un linguaggio insultante ed era solito parlare in modo assai sboccato. Si divertiva a raccontare barzellette oscene anche quando si trovava in una compagnia eterogenea e sapeva benissimo che la moglie ne soffriva. Raccontava in giro i particolari più intimi dei loro rapporti sessuali, esagerandone la violenza, fra l'imbarazzo di tutti coloro che lo stavano ad ascoltare. Anche quei mariti e quegli amanti che si credono perfetti trascurano troppo sovente le buone regole di quella cortesia che era tanto di moda una volta. Anche in questa nostra epoca in cui l'eguaglianza dei due sessi è tanto di moda e dell'emancipazione femminile non si parla soltanto nelle discussioni accademiche, le donne sono ancora, nella loro stragrande maggioranza, favorevolmente impressionate da tutta una serie di piccole dimostrazioni di premura maschile. Le piccole premure che si possono usare alla moglie, come portarle una tazza di tè mentre è ancora a letto, manifestarle la propria ammirazione quando si è data molto da fare per farsi bella, o alzarsi in piedi insieme agli altri uomini quando ella entra nella stanza ove tutti sono riuniti, possono dare risultati sorprendenti. Molte delle regole che abbiamo considerato e che servono ad evitare che i rapporti fra uomo e donna abbiano a deteriorarsi diventando monotoni e prosaici si raccomandano da sole, mentre servono a migliorarli o ad addolcirli. Ed infatti vi sono molti che seguono questi principi con naturalezza ed altri che fanno invece soltanto qualche debole tentativo per riuscirvi e per questo non incontrano molto successo. Ma coloro i quali, come me, si preoccupano di cercare ogni giorno di raddrizzare qualche vita sbagliata sanno bene che questo è il sistema più semplice, la precauzione più elementare che bisogna seguire e che tuttavia viene molte volte ignorata e sciupata nel più testardo e grottesco dei modi. Nella prossima puntata, 12. La varietà.